evidentemente anche i rapporti con i figli, ma non solo, è anche il paradigma di ogni altro tipo di relazione. Un ambito, quello del fare coppia e del fare famiglia, che è, come si è detto anche nella relazione dello scorso incontro, oggi è particolarmente contrastato dal generale clima di precarietà, di incertezza, che in certa misura può indebolire la capacità e la volontà delle persone di formulare un progetto di vita, e cioè di dare prospettiva alle proprie scelte, facendole dipendere maggiormente dalle esigenze del momento piuttosto che dalle proprie priorità di vita. Un clima che all'interno del quale, per contro, sta crescendo nelle persone e nei giovani in particolare la consapevolezza del proprio bisogno di felicità, un bisogno di felicità da perseguire attraverso una cultura di vita, di progetto, di dinamicità, anche corroborata da un atteggiamento di serietà e di realismo di fronte ai problemi. Un bisogno di felicità a cui può essere data risposta potendo contare su delle risorse. La prima risorsa è il bisogno di identità che si rileva nelle persone, un bisogno di essere consistenti, di avere personalità, stabilità, per cui occorre avere cura di se stessi, cura di ciò che è positivo nella propria esistenza. La seconda risorsa è il bisogno di tenerezza, ossia di amore e di comunione intesa in senso globale. Una tenerezza che è l'espressione del proprio amore per l'altro, ma è anche espressione della propria desiderio, della propria capacità di lasciarsi amare dall'altro. Una tenerezza che dunque non va confusa con l'emozione effimera, ma che è originata dal tenere la presenza dell'altro nel proprio cuore e dal dare ascolto all'altro. La terza risorsa è la maggiore disponibilità, sia sotto il profilo culturale sia dal punto di vista pratico, a condividere la quotidianità anche negli aspetti della vita domestica. E infine, la quarta risorsa, il bisogno crescente di socializzare ma anche di sacralizzare il proprio rapporto, non solo per un'esigenza formale, ma piuttosto per dare più profondità e più intensità al proprio rapporto. Aspetti questi tutti che rappresentano risorse disponibili anche in quei momenti che rappresentano passaggi critici della vita di coppia, passaggi cioè di crescita e quindi anche di sofferenza, che è l'argomento su cui andiamo a riflettere questa serata. Vi auguro dunque una buona partecipazione e vi ringrazio dell'ascolto.
Michela Favretto ci ha ricordato quello che abbiamo cercato di dire. Io l'ho detto un po' più problematicamente, perché nella difficoltà di creare oggi famiglia, di creare coppia e famiglia, abbiamo detto cerchiamo di cogliere anche aspetti positivi. Ci sono questi aspetti positivi, ma non li deciderei come espressione globale della società. Dentro la società si notano alcune di queste note positive che secondo me vale la pena sottolineare, anche se dicevo come queste note positive hanno però anche degli aspetti critici, anche in chi ha queste note positive, perché tutto è positivo, diremo in itinere, cioè in cammino, in potenzialità. Non è che si possa parlare di questo clima generale così fatto di positività, però ci sono queste note. Ma ci sono anche le crisi dentro la coppia, quando si forma o quando tenta di formarsi o quando è già formata da un bel po'. Ecco, io mi rifaccio senza dubbio a tante cose che si leggono, ma quello che mi pare più, come dire, per me almeno più veritiero, ecco. Quanto ho capito da esperienze dirette che durano da decenni, si assommano a centinaia, alcune centinaia di cause nel tribunale in cui ero giudice, e poi penso migliaia, perché calcolo un po' a occhio, un po' così, insomma, per migliaia di casi che ho potuto avvicinare di vari tipi, ed è difficile che si avvicinino i momenti di gioia, è molto più facile verificare, anche se si vorrebbe, no, partecipare alle nozze di Cana sempre con vino nuovo, però invece la mia esperienza è stata un'esperienza molto segnata, ecco, dalla criticità, ecco, dalla difficoltà. Per questo credo di poter dire alcune cose, quando le dico positive dal di dentro di un realismo, insomma, ecco, di un realismo che non risparmia quasi nessuno, e realismo vuol dire anche complessità, vuol dire difficoltà. Però la mia linea di questi 3-4 incontri è quello di dire, nella verità delle situazioni difficili, dire quali sono le possibili emersioni da queste difficoltà, quali possono essere addirittura i vantaggi di dover affrontare certe difficoltà, e naturalmente poi di vedere quali possono essere gli orientamenti e anche i luoghi umani in cui poter, che vogliono dire persone singole oppure persone che si mettono in comunità, dove si possa trovare un aiuto nelle difficoltà, ecco, perché non è molto, molto facile, certe volte l'apertura, se non viene aiutata, se non ci sono luoghi, diremmo, che favoriscono l'apertura di persone che stanno vivendo una crisi di coppia, una crisi di famiglia. Ecco, questo discorso è abbastanza chiaro nella sua, spero, nella sua enunciazione. Diventa un po' più problematico poi nel voler definire quali sono questi passaggi critici oppure questi elementi di crisi della coppia che possono questi passaggi, questi elementi critici presentarsi in situazioni diverse, per esempio nella situazione di chi sta cercando di vedere se è il caso che si metta insieme a un'altra persona o no. Quindi potrebbe essere un passaggio critico che antecede la formazione della coppia. Oppure passaggi critici, elementi di difficoltà che possono essere nella coppia che si è già in qualche maniera costituita come punto di partenza, oppure anche che dura da parecchi anni. Da molti anni, che per molti anni può apparire normale, poi invece prima ancora di un eventuale matrimonio o anche prima ancora di un'eventuale convivenza presentare delle difficoltà, insomma degli elementi critici. Anche qui sempre che noi non li vogliamo analizzare per il gusto di notizia, per la curiosità di sapere cose che poi sono sempre, sempre, sempre diverse l'una dall'altra. Sembrano tutte uguali, non ne ho viste una uguale, una, perché sono tutte diverse le situazioni, perché è un elemento che ho cercato di dire in positivo, parlando anche della mia attività di uno che ha studiato e insegnato e ancora insegna morale, è quella di cogliere due elementi, no? Sì, gli orientamenti in astratto, diciamo così, gli orientamenti che possono essere leggi, che possono essere norme, valori, eccetera, però dopo tener conto che queste cose in astratto devono concretizzarsi nelle persone, e non c'è una persona uguale all'altra, e le stesse persone sono diverse nel loro percorso di vita. Quindi fare discorsi morali, dare orientamenti o suggerire osservazioni non può essere un mestiere di gente che proclama cose, come purtroppo succede, è successo anche nella Chiesa Cattolica e ancora succede, ma deve essere attentissima, pur nella identità dei valori, attentissima a dire: ma questi valori devono incarnarsi in te, e quindi devono conoscere la tua fatica, la tua originalità, la tua situazione storica, non per relativizzare la morale, ma per rendere vera la situazione di una morale che non cammina con le proprie gambe, ma che cammina con le tue gambe, cammina con la tua testa, col tuo cuore, con la tua storia, e così anche le difficoltà. E quindi quando noi parliamo di difficoltà non vorrei dare l'impressione che magari un enunciato che per esigenze può essere molto sintetico possa apparire una sorta di griglia che uno dice: ma io allora sono dentro in questa situazione. È da vedere in che dimensione sei dentro, con che tipo di sensibilità puoi emergere, eccetera, eccetera. Io metto le mani davanti perché non voglio proprio cadere in quello che odio, proprio odio con tutto me stesso, e cioè la omogeneizzazione di quello che si dice a tutto e a tutti. Non posso vedere proprio, dopo magari sbaglierò anche nel dire quello che sto dicendo, forse faccio anch'io il fondamentalista, ma è un fondamentalismo di rispetto della libertà, è un fondamentalismo di rispetto di Dio, perché non si può giudicare, come ha detto lo stesso Gesù nel Vangelo, per non essere giudicati, perché se tu giudichi tuo fratello dopo sarai giudicato da Dio, anche se io penso a un giudizio buono che va a finire bene, ma sempre insomma una valutazione che non dovremmo noi procurarcela per essere stati troppo presuntuosi nel giudicare gli altri. E questa è una premessa importante per me, di metodo, di vita, di democrazia, di rispetto delle persone. È un qualche cosa che è alla base di tutti i ragionamenti e che è alla base anche della formazione di una coppia, perché se io faccio quel discorso che farò, o tenterò di fare, per argomenti precisi, e quello che ho detto fino adesso vale anche per i rapporti di coppia, insomma, no? Vale, perché devi tener conto che una tua idea allo stato puro non esiste, non cammina per la strada, la tua idea è dentro di te, vedere come la realizzi tu, e dopo quando la pretendi di realizzarla nella tua parte, bisogna che tu tenga conto di che pasta è, di che realtà è, e del resto è l'avventura dell'amore questo, cioè quello di non aver già nulla per prefigurato se non gli orientamenti, e dopo tutto il resto è da esplorare, tutto il resto è da vivere, tutto il resto è da inventare. Non so se sono stato chiaro, amici, perché è una idea che ho dentro di me con una violenza tale che potrebbe anche non esprimersi bene, ma io la sento come una proprio esigenza grandissima in un'epoca in cui non c'è rispetto per questa diversità, e la diversità è l'originalità, e la diversità e l'originalità è anche la grande testa di Dio, mi diceva una bambina, l'ho detto tante volte, quella bambina è diventata mamma, ma insomma quando era bambina mi diceva: mio Dio, devo avere una testa grande per pensarla tutte diverse, una diversa dall'altra, perché tutte le mie amichette sono tutte diverse. Va bene. Allora, le crisi, motivi di crisi. La prima, fondamentale, secondo me, è quella che meno si considera, perché non è immediatamente una crisi, diciamo, che io attribuisco a te, come personale, come originale, una crisi o una difficoltà o un motivo, insomma, di, come l'ho detto qui, di passaggio critico, ecco, ma è qualcosa che stiamo vivendo come un liquido amniotico, come in un grembo grande in cui stiamo tutti crescendo dentro questo liquido amniotico. E cos'è? Cioè, è innanzitutto il concetto che si può far tutto anche riguardo le coppie, ci si può liberare quando si vuole, non c'è la libertà, la si capisce come un'assenza di qualsiasi paletto, come si usa dire adesso. L'ho visto che tra i vocaboli nuovi del nuovo vocabolario della politica non si dovrebbe usare, ma perché appunto è usato in politica, quindi è già inquinato, però lo usiamo perché ci fa buon servizio, no? Paletti che possono dire no, non andare oltre questo, no, tu donna. Ieri hanno fatto vedere alle invasioni barbariche, non so se qualcuno di voi ha visto, ma a me succede di vedere quello che nessuno altro vede, non capisco. L'ho visto per sbaglio, perché ho cercato di... l'ha visto qualcuno? Ecco, allora anche una suora che ballava l'ha vista, la suora che ballava. Oppure si è fermata prima che si svesta, che si cambi di vestito e si metta a ballare, e ballava anche bene, mi pare, da quello che ho sentito i commenti, sì, ecco, non me ne intendo molto perché i movimenti corporei ce l'hanno impediti fin dal tempo del seminario a noi, va bene. Allora, il discorso della... invece il nostro Papa ha ballato anche il tango, quindi per quello che è più swing, no? Ecco. Ebbene, questa cosa qui, perché l'ho citata adesso, sì, ha scritto un libro della sua conversione, perché era prima, insomma, era una cubista, ma essere cubista era un aspetto professionale. Dopo i contorni erano andanti con moto molto ondoso e tempestoso, perché cambiava partner ogni giorno, ogni due giorni, insomma, no? Senza remissione. Io non so che stomaco, ma in ogni modo è una situazione che lei ha scritto sul suo libro, tanto che era un po' scandalizzata anche la intervistatrice, che non ha proprio tanti scrupoli in genere, e diceva: ma mai è convinta che aveva fatto bene di scrivere queste robe qui, proprio fino a questo punto? Sì, ha detto quell'altro, no? Ah, però aveva appunto il discorso del ballo dentro di sé, che poi adesso balla con Gesù. Infatti il titolo del libro è ballando, non so se ballo o ballando con Dio, no? Ecco. Però ecco, questa idea dell'assoluta libertà, no? Dell'assoluta, e dopo magari, adesso però devo stare attento a quel che dico, dopo si arriva ad essere un po' esageratamente, no? Ma capitemi bene, esageratamente, no? Diciamo dall'altra parte, per cui ti pare veramente, dopo c'è anche un serial, no? che fa con una suora, non so come si chiama, ieri sera mi pare che era passato da suora a suora, che Dio ci aiuti due, no? Ecco, ci aiuti due. Anche quella prima era in prigione, dopo, di qua. Ma questa si è mantenuta abbastanza, diciamo, nello stile della prima parte. Mentre invece questa suora abbracciava il crocifisso e mentre ballava, eccetera. Voglio dire, è difficile in un mondo come questo, dove si può andare da un... Io sono stato contento che la suora fosse diventata buona, non so se prima era cattiva o sfortunata, dopo che ballasse ancora, non so quanto glielo lasceranno fare, perché prima o dopo un monsignore verrà a dirgli, guardi alla superiora, che quella suora lì è un po' esagerata, ma balla con Gesù, va bene, ma alza le gambe così, fa colà, quindi non è possibile che si possa concedere tanto. E cosa volete che dica? Mi vengono questi pensieri cattivi, no, nel senso che gli metteranno un freno, perché sarebbe una libertà positiva questo, deve essere straordinaria, ecco, tu hai fatto la straordinaria prima, devi fare la straordinaria dopo. Io sono il teologo dell'ordinarietà, proprio delle piccole cose, dell'andare in cerca delle cartine sui corridoi e di fare sempre il passaggio nei servizi per vedere se sono puliti, ciò che faccio da quando ho cominciato la casa dello studente, che è una situazione che vi garantisco dovrebbero farla tutti, cioè far vedere proprio, andare a vedere i servizi, anche questo da un punto di vista simbolico, i servizi, le cose umili. Non mi piacciono quindi queste cose straordinarie né nel male né nel bene, difatti non ho neanche peccati io di quelli proprio interessanti, non ne ho mai fatti, insomma sono un grande peccatore, non sono un grande peccatore, sono un peccatore ordinario, va bene? Devo fare il fine intellettuale per scoprire le radici del peccato, allora lì si trova, no? Trovi che ti rompono le scatole, che dove non vorresti, non dovresti, eccetera, eccetera. Insomma, abbiamo un clima, amici, in cui ci sono le esagerazioni, e questo tocca anche molto, molto la mentalità delle persone che devono in qualche maniera mettersi in una linea di ordine, insomma, e con una mentalità che si può far tutto, che intanto ha scardinato il per sempre, la prima cosa che si è scardinata, quindi poi c'è tutta una serie di concetti di nuove tipologie familiari, per esempio sì, possono essere anche omosessuali, le unioni, vabbè, questo è un dato di fatto, però che appunto perché ci sono queste unioni dato di fatto, noi dobbiamo, per non far sentire nessuno a disagio e per salvaguardare i diritti personali, far tutto uguale, quindi stabiliamo che tutte le unioni possono essere chiamate matrimonio e come tale essere considerate. È una mentalità che va diffondendosi, io non voglio fare la prova, ma sono sicuro che la grande percentuale anche tra di voi penserà così, perché si pensa che la libertà rende tutti uguali, io invece penso che la libertà consiste che in ciascuno salvaguardi la sua disuguaglianza, la salvaguardi anche proprio attraverso, diciamo così, non forzature di istituzionalità. Non forzature di istituzionalità, se non per salvaguardando il diritto delle persone nella maniera assoluta, il diritto delle persone, non è questo però il discorso proprio delle nozze, dei gay per esempio, io credo che ho sempre difeso anche pubblicamente, anche scrivendo, che vengano riconosciuti i diritti, anche le coppie di fatto, diritti non solo individuali ma anche di relazionalità, ma è un altro discorso, è trasformare tutto in, come dire, in uguale, tutto in uguale, dopo magari ne discutiamo se voi credete, ma però questo è una mentalità molto diffusa, allora se addirittura fin lì si può arrivare, perché deve costare tanta fatica dividersi, perché non garantirsi prima di unirsi della possibilità che tantissimi credono sia dovuto alla fortuna o alla sfortuna, la possibilità di dividersi, eccetera, come non dipendesse invece anche da un atteggiamento di impegno e di volontà. C'è una crisi quindi forte di concetto stesso di famiglia, e questo discorso io penso porti poi anche a chiedersi ma perché sposarsi, e quindi qui la dilatazione che adesso dipenderà anche dal lavoro che manca, ma dipendeva anche da un, lo dipende forse anche da un'idea, ma perché devo fare una dichiarazione istituzionale, l'amore è una situazione personale, intima, e se ce la dichiariamo tra di noi perché dobbiamo andare a crearci legami o civili o religiosi? Già ho detto altre volte che molte convivenze sono dovute invece a tanti altri fatti che io non voglio adesso enumerare, diversi di così, però è abbastanza diffusa la mentalità, più diffusa di quel che si crede, la mentalità che annulla l'importanza della dichiarazione istituzionale. In questo clima qui è un pochettino difficile mettersi insieme, perché c'è una sorta di, come dire, di zona d'ombra in cui tu pensi che possa succedere tutto. Non parti con l'idea di vincere, parti con l'idea di essere sconfitto. E, insomma, no, è diversa la situazione, molto diversa. E qui si mette di mezzo, non so se qualcuno di voi, dopo qualcuno vuol commentare questo mio elemento di riflessione, che non so se è condivisibile, cioè io credo che molto dipenda dalla volontà delle persone. Io sono sempre più convinto che quando due si amano, insomma, si amano per un bel po', è un po' difficile che si sia sbagliato persona. È molto facile che le due persone siano rimaste statiche e non abbiano, oppure molto influenzate dalla mentalità corrente, e quindi vinte da questo, e non hanno lasciato vincere invece l'amore che avevano, e il quale non è, può essere sempre un amore primaverile, diventa anche un amore estivo, anche autunnale, anche invernale, ma con le sue bellezze, con le sue, come dire, originalità, con le sue ricchezze. Parlo in difficile? La difficoltà è vivere queste cose, questo è fuori discussione, ma se non fossero anche un po' problematiche queste cose non ne parleremmo. Ecco, però ci sono delle situazioni più specifiche che vorrei affrontare, sia pur brevemente. E cioè, oltre che questa crisi di mentalità, questo liquido amniotico in cui si stemperano le energie, no? I vigori della partenza, la bellezza della passione prima, eccetera. E poi ci sono però delle situazioni molto più, diciamo, concrete, dicibili in fenomeni più precisi. E la più comune delle, diciamo, difficoltà, delle vicissitudini di coppia, di passaggio critico, è la cosiddetta crisi di coppia. In cosa consiste la crisi di coppia? Prima diciamo alcune fenomenologie e poi diciamo alcune cause, vediamo se riusciamo a toccare qualcosa che può interessare. C'è innanzitutto forse la partenza un po' spensierata o comunque non troppo, come dire, invece di dire ignoranza, dire un'altra parola più delicata, cosa vuol dire? La non conoscenza, il non approfondimento di cosa vuol dire mettersi in due, insomma, diciamolo chiaro, un pochettino di riflessione ci dovrebbe essere, no? Se non altro per aver visto le difficoltà dei genitori, o anche aver visto altre cose. E quindi si parte così, sopra pensiero come, e poi ci si raffredda e si attribuisce a questa seconda, diciamo, fase di, diremmo, minore entusiasmo, subito adesso in questo periodo qui si attribuisce subito il senso della, diciamo così, della crisi. Io ho conosciuto moltissime persone che in questa fase, che la chiamano crisi di coppia, ma che io la chiamerei semplicemente la fase 2, non stavo per dire lato B, ma non c'entra perché penso a un'altra cosa, ma è un lato B della situazione, no? E che a un certo punto, scusate, ma mi vengono questi pensieri, ma non si può più dire una parola che non sia equivoca, qua, per forza di... Avete pensato tutti male però, Poi male sono, non mi compensare male, ecco appunto. Tutto creatura di Dio. Allora, a un certo punto, questo raffreddamento... mi viene da ridere, penso... No, perché non si può più dire niente che non diventi equivoco senza volerlo, no? Ora, o ridi o prendi paura, ma io prendo più paura. Non sempre, ecco. Questo raffreddamento è una situazione, diciamo, abbastanza normale, secondo me. E però ho conosciuto tantissimi casi in cui si precipitano dall'avvocato. Molti casi. Qui allora, quello che ho detto prima, non conoscenza alias ignoranza, no? non ti fa pensare che queste cose devono essere prese con calma, essere considerate con minore pessimismo, anzi dire meno male che arriva adesso, insomma, no, non si deve dire, dico, ma meno male che arriva adesso, che pensa se arriva, si fa per dire, meglio prima che dopo, io almeno penso, anzi me, prima ancora di essere, quando proprio cominci gli approcci, no, che sia assieme a, come sentivo in questi giorni, ma a me succede ogni giorno di sentirle queste cose, e quindi non è neanche episodio, è proprio una storia, una scia che sento, no? Cioè che a un certo punto, anche prima di decidere che passi da una fase così di, non la chiamo innamoramento perché per me la parola innamoramento è una roba molto importante, non è quella cosa che tutti dicono così per, ti perdi via. No, dalla prima fase, insomma, di come si chiama, di allucinazione, come chiamarla? non si vede più chiaro, mi pare di vedere la gente così, quando ero a scuola, che vedevo così, delle professore dicevano, ah, hanno cominciato a stare attenti finalmente, era primavera, guardavano oltre la siepe e pensavano chissà che cosa, madonna, quanto ridere, mi facevano. Ci si scopre, ecco, qui la cosa diventa anche interessante, la difficoltà viene dal fatto che ci si scopre diversi, insomma, uomo e donna, no, ma per far finché non, che le mamme non siano mai esistite per certi maschi come donne, anche il Papa ha parlato di donne, ma attribuendo più la maternità, no? Se siete voi le quelle che devono portare il Vangelo, mamme e donne. Io, se fossi stato Papa, questa volta, avrei detto, voi donne, in quanto donne, perché Dio vi ha creato donne, e poi anche madri. Non è vero che ha creato le madri, poteva fare anche abracatabra, far venire fuori i figli in un'altra maniera, no? Ha creato donne che fossero protagoniste di amore, ed è questa la definizione che si fa oggi. Donne che si innamorano e sono amate, e uomini che si innamorano e sono amati, e dopo viene fuori la vita. Quindi la maternità viene dopo del fatto di essere persone, dopo del fatto di essere innamorate, dopo non può venire prima. E quindi dopo madri, anche presidente del Parlamento, dopo tutto il resto può venire, ma però donna, bisogna che facciate la guerra, io ormai sono senza voce per forza di dirle e di scrivere, cioè che le donne siano, capiscono la loro identità come prima cosa e non correre dietro agli uomini, devono gli uomini correre dietro alle donne, però non in maniera stupida. Cioè, voglio dire, non so come dirla, ma voi siete molto, spero, veloci nel capire anche quello che non riesco a dire. Ecco, ci si scopre diversi, ma scoprire diversi vuol dire avere proprio la scoperta della ricchezza. Prima è stata un'intuizione, dopo man mano, però la diversità pone il bisogno di essere, come dire, anche noi, anch'io, anche tu, tutti messi in discussione, e quindi mettere in un'altra maniera la tua tastiera, no? Come quando si fa una correzione, io non intendo di web, di cose del genere, ma ho scritto tanti libri con il computer e so che quando mi sbagliavo una roba partiva tutto, oppure se aggiungevo una sillaba si cambiava, ecco. Allora la diversità ti porta a dover cambiare, a dover rimettere in sesto il tuo quadro. Se tu hai capito bene, è un mettere in sesto gioioso, anche un po' doloroso, ma con fini gioiosi, e non con una totalità di doverti sommuovere completamente, insomma, ma con una gradualità che rende interessante anche il lavoro a due. Mi spiego? O no? torno a spiegare loro il computer, ecco, si cambia, e quando entra dentro di te una idea nuova, ma se entra poi una persona, non puoi pretendere di rimanere uguale a prima. Eppure questo è quello che si evince, come si suol dire in 800, si evince dalle cause matrimoniali, quello che si evince dalle difficoltà, che tutto deve rimanere come prima, col vantaggio che sei bella, che sei buona, che eri buona perché adesso diventi cattiva perché non mi dai ragione, oppure non ti capisco più. So, io non sono fatto per l'amore, evidentemente, di coppia, ma non sono fatto per quello, signora, no? Perché non riesco a capire questa cosa qui. Ecco, non riesco a capirla. Riesco a capire la difficoltà, però non riesco a capire che non ci si renda conto che questo è un punto di riferimento essenziale. Da dove poi vengono fuori le possibili crescite, se tu accetti queste cose, queste cose nuove, queste sorprese, no? Soprattutto per noi uomini che siamo sorpresi sempre dalla donna, eppure la mamma era donna, ma non ci ha aiutato a capire la donna, perché abbiamo capito solo la mamma, e neanche le sorelle, io non ne ho avute, avrei immaginato chissà che cosa, ma vedo che chi ha sorelle non capiscono lo stesso bene cos'è una donna, quindi è un'esperienza assolutamente nuova, è la sorpresa, ma è la sorpresa che può farti crescere, e quindi la crisi di coppia può essere veramente un'opportunità, oppure evidentemente diventa una difficoltà enorme se tu la metti subito come una contrapposizione, come una delusione, come una, diremmo, fatica invincibile di dover cambiare qualcosa della tua vita. Naturalmente non intendo qui che si debba cambiare la propria identità, la propria identità non va cambiata. Ecco, qui evidentemente c'è tutta una serie di considerazioni, cioè, questi passaggi critici vogliono dire un cammino che ti fa diventare maturo nella affettività. Qui evidentemente sarebbe molto importante fare l'educazione all'affettività, perché l'educazione alla sessualità senza affettività, l'ho letta in tutti i manuali possibili di gente seria, laicissima, non è quindi una morale cristiana che io vi dico, è proprio una constatazione di meccanismo, che se la sessualità non è incarnata in una affettività non riesce a resistere. Questo è un dato poi oggettivo di un'infinità di casi che ho visto e di cause, no? La sessualità è la prima a venir meno, no? Perché deve essere sostenuta da un'affettività che secondo me ci sarebbe iniziale, perché se no non quel fenomeno di approccio, chiamiamolo innamoramento, ecco, ma intendo innamoramento io qualcosa di serio, innamoramento nel senso di, insomma, di partenza, ecco, se fosse capito anche come un itinerario di affettività che deve diventare matura. Cosa vuol dire un'affettività matura? Io ho letto diversi articoli proprio su questo argomento, per questo tipo di riflessione stasera, e posso dire solo tre parole. Vuol dire un affetto che non si ferma solo all'istinto, alla spontaneità, no, alla spontaneità sì, allo spontaneismo, che vorrebbe dire solo spontaneità, vuol dire il difetto della spontaneità. Ecco, che non si sofferma solo sulla emozione anche dei sensi. Tutto questo può essere, se si tratta di un'affettività che è in ordine alla coppia, se si tratta di un'affettività che è in ordine all'amicizia, i sensi hanno un altro significato, se si tratta di un'affettività che è nei riguardi della propria madre ha un altro significato, ma noi dobbiamo avere anche la corporeità nella sensibilità, no? Affettiva, però deve essere consapevole di queste varie forme e varie gradazioni, e nel contempo non mai escludere dall'affettività l'impegno della volontà. Io questa parola qui mi sono proposto di richiamarla ormai ad ogni occasione, perché è veramente messa all'indice dalla nostra società, l'impegno della volontà. Dove c'è da mettere volontà, ti mandano in quel paese, ma lì è fatica, ma io non mi sento, ma non mi viene spontaneo. Ma amici, è un discorso veramente sciocco, eh? E nessuno ha coraggio. Guardate che l'educazione che acconsente è un'educazione omicida, nel senso che uccide la persona umana, perché senza questo sale tutti i cibi sono scipiti della vita, tutti i cibi della vita sono scipiti, l'amore, il lavoro, la cultura, senza fatica, lo spettacolo che non deve far pensare, e tutte queste belle, la televisione che deve essere popolare, no? Per essere popolare deve gambeggiare a tutte le ore, insomma, no? E dopo fin le suore adesso, no? Va bene, aveva un mutandone però di garanzia, mi pare di aver capito. No? Il collega, se può intendere più di me, sì. Ecco, era la garanzia. Ah, beh, è bella la vita, però anche questo uno sarà uno degli elementi della mosca, posso dirla, della propaganda per le vocazioni, anche adesso questa suora qui, sì. Una sessualità assimilata nell'amore e quindi rispettosa delle, e qui l'ho detto miliardi di volte, ma non so come rendermi conto che nel 2013 sia così scadente questa comprensione. La sessualità deve essere rispettosa del duetto, non può essere una solo, questo non l'avevo mai detto. Però tiene dietro tutta una serie di situazioni che potete ben immaginare, cioè la sessualità femminile non è del tutto diversa da quella maschile, quello che ho capito, però ha tutta una serie di situazioni che devono essere rispettate, e questa è la condizione perché perduri, perché sennò dopo, ecco, viene fuori la madre che sopporta il maschio anche quando fa l'amore, e che è il colmo, è il colmo. Io non lo so immaginare, se fossi femmina, madonna, coperei tutti. Ma dopo, ecco qua, la fa la mamma, e addio bello. Ed è poi anche una insoddisfazione, scusate se sono molto chiaro, ma qui è un disastro, Ed è l'insoddisfazione del maschio, perché la sessualità è fatta perché sia un duetto, insomma, non c'è niente da fare. Non, io dico le cose senza capirle fino in fondo, perché sono stato fedele alla mia scelta, però è mica che si debba provare tutto per poterla capire in modo di poterne parlare, no? Giusto? Soprattutto se si parla non per insegnare, ma per evocare pensieri personali, che è tutto un altro discorso. Bene? Non ho niente da insegnare. La crisi poi che viene fuori dall'indifferenza anche. Dall'indifferenza, perché appunto se tu pensi sempre allo straordinariato nella vita e non dai valore all'ordinario, e allora non puoi dare peso e, diciamo, significato a quello che è la sfumatura del quotidiano. Non so, mi ricordo più quando, mi pare l'altro ieri, siamo andati a presentare un libro e dicevo dei lavoratori, no? Che è l'operaio, lavoro dell'ultima ruota del carro. Però per dignità, a mio avviso, sono i primi assoluti nella ruota del carro della produzione, perché sono quelli che stanno al lavoro, e perciò anche mi arrabbio quando le casalinghe dicono che loro non lavorano perché sono casalinghe, no? Perché invece sono lì dentro le cose, e allora quella è la vita, quella è l'elemento in cui ritrovarci. Per cui quando dicevamo la volta scorsa il fare insieme lavori domestici di quotidianità, non era quello per pareggiare. La prima cosa, sarò un po' filosofo, sarò un po' poeta, ma per modo di dire, no, ma non è quello di pareggiare i diritti, è di ritrovarsi in comunione. Io entro nella cosa che fai tu, e tu, donna, vuoi sempre che ti racconti le cose che faccio io, uomo, e io ti dico sempre quello, ma tu vuoi sapere invece il particolare, come vorresti che tu, uomo, cogliessi i suoi particolari con lei. Dico bene? O dico male? Ma gli uomini mi dicano se dico bene. Dico bene, no? No, nel senso che noi tutti vorremmo, e facciamo tanta fatica, perché le mamme, guarda tu ancora una volta donne, ci hanno tirato su da maschi un po' troppo, perché è giusto che siano maschi, perché non mi va mica che siano femminucce, ma femminucce nel senso di snick-snack, ma non nel senso di altre cose, insomma. Fare la dignità, ma qui è la dignità del quotidiano, ma come fai a dire io non lavoro, sono casalinga? E il lavoro è proprio questo discorso. I motivi delle crisi, amici, le difficoltà, nascono tutte da queste cose qui. E non trovo io grandi problemi. I tradimenti sono situazioni che non vengono mai per caso proprio, secondo quello che ho capito io. Sai, è successo, ti metti in certe situazioni, è successo, no? È l'insoddisfazione del quotidiano. Io ho visto una ferocia fedeltà in persone che erano in molte difficoltà, perché erano veramente dentro alla vita l'uno dell'altro, col proprio compagno o con la propria compagna. E quindi non attribuiamo sempre a qualcosa che ci giustifica, e non andiamo a quello che, torno a dire, essere il punto dominante di questa situazione, cioè il volere le cose, il perseguirle, il resistere dentro le cose. È chiaro che dopo ci sono anche altri motivi di crisi, però le voglio dire con molta, perché vorrei fermarmi se fosse possibile un po' di più in una discussione. Sono per esempio i figli, li vogliamo, non li vogliamo i figli, e dopo se li vogliamo come li educhiamo, e dopo quando a un certo punto crescono sono loro il centro di tutto, addio coppia, e siccome però non c'è più tanto bene coppia, dopo i figli peggiorano, il circolo è viziosissimo. Perché la prima maniera di educare i figli è di mantenere la coppia forte, forte, ma non perché non debba discutere su due modi diversi di educare, non per quello, ma perché si dimostrino uniti nell'amore, anche se nella diversità dell'impostazione certe volte. Non è quello di preoccuparsi, che faccia preoccupazione, secondo me, perché è giusto che ci siano due punti di vista certe volte, no? Ma se c'è l'amore di due amici, lì è il punto forte dell'educazione dei figli. È il punto forte, tanto è vero, e questo è un dato sociologico, che quando devono dire i valori per i ragazzi, il valore numero uno è l'amore, il valore numero due è la famiglia, ma con un punto due di distacco dall'amore, perché poi amore non vuol dire l'amore della loro coppia, ma vuol dire gli amori che vedono, quindi l'amore di famiglia in primo luogo. Questo è da tenerlo ben in testa, perché è vero che la società rende un po' confusa la situazione, ho detto prima, è una specie di liquido amniotico in cui le idee, però è la famiglia che può dare il là alle situazioni, anche se ti sembra di non riuscire. Allora, che invece i figli diventino un elemento di rottura, è esattamente il contrario di quello che dovrebbe essere, cioè i figli sono un motivo per legarti ancora di più, sia nel, se decidi di farne figli, sia se li hai già fatti, sia se crescono, sia se siano già anche loro genitori, perché mamma e papà rimangono sempre genitori, e infatti arrivati a una certa età si sente l'affetto alla propria madre, finché c'è il proprio padre, più ancora forse di quando si era ragazzi, perché allora era tutto dovuto, no? Dopo invece capisci un'infinità di cose, quindi il fatto di amarsi dei genitori è un qualcosa che accompagna tutta la vita. Evidentemente ci sono anche altri elementi di crisi, però mi sono soffermato molto su alcuni pensieri che pensavo, che immaginavo più importanti, allora accenno solo le altre cose. Per esempio, un elemento di crisi è l'interferenza delle famiglie di origine, un elemento di crisi molto grave questo. Io dico sempre, no, quando vi sposate, salite a una casa lontana dai vostri genitori, anche se vi hanno creato una villa sopra la loro, no, andate, fate, affittatela intanto quella lì, così prendete dei soldi, e dopo andate lontano, e quando avete un figlio, allora vedete se potete riavvicinarvi, perché allora c'è di mezzo il figlio, ma che non diventi che quello un elemento negativo, perché è un'appropriazione indebita dei nonni certe volte, anche verso i figli, ma occorre l'equilibrio con le famiglie, perché la prima realtà è la coppia, non sono i figli, sono la coppia, il primo figlio è il tuo partner, quindi è il primo che nasce da voi, è terzogenito. L'ho sentita ancora questa, no? In altri tempi?
No, in altro modo.
È altro modo?
Io la ricordavo sempre detta da lei, però il primo figlio è la coppia stessa.
Ecco, vede che c'è una variazione al tema. Però il concetto è ritornante.
Sì, sì,
ecco, piacere, a me è venuta così, adesso si invecchia. Però io l'ho voluta dire questa cosa qui, per me è diventata più forte, meno poetica ma più forte, perché dire la coppia va bene, però dire guarda che il tuo primo figlio è il tuo partner, è il tuo primo figlio, è la tua parte, cioè siete dunque, e l'altro viene per terzo, è molto importante, è un terzo che dopo ti occupa il primo posto per tante cose, però non dovrebbe occupare il primo posto nell'intendimento, quindi possiamo riconciliare le due idee, no? Ecco, va bene, senza attribuirle alla mia vecchiaia, non voglio darmi la zappa sui piedi da solo qua. Un altro elemento di difficoltà, però riprenderò certe cose la prossima volta, perché non potevo consumare tutto il discorso così con una battuta, soprattutto sulla crisi di coppia. Cioè la crisi del lavoro rispetto alla famiglia, non rispetto alla donna, rispetto alla famiglia, perché non deve essere la donna il problema del lavoro. È la famiglia, quindi anche il lavoro dell'uomo costituisce un problema per la famiglia, non soltanto il problema è il lavoro della donna perché va fuori casa, perché sottende a questa idea che dovrebbe stare in casa, punto e basta, però non dovrebbero più esserci, assolutamente più esserci gli elettrodomestici, non dovrebbero più essere gli studi per le donne, non dovrebbe più essere il tempo libero per loro, eccetera, eccetera, non dovrebbe essere più niente, non dovrebbe esistere la società e l'interesse per la società da parte delle donne, tutte cose che contraddicono una realtà ormai culturalmente acquisita, no? Che la donna ha il suo spazio. E allora non è un problema del lavoro della donna, anche se questo dal punto di vista sociale è scandalosamente ancora aperto, perché una donna deve prendere il 20% in meno facendo il lavoro dell'uomo spesso meglio che non l'uomo. Perché? Perché la donna deve firmare in bianco che non avrà figli? Io posso parlare da uno che ha la responsabilità di questa, che è anche un'azienda che ha, non so io, 15, 16, 17, 20 donne, 20 persone stabili e tutte giovani e hanno affiliato per bene, no? Alcune persone con la loro libertà, e vederle più felici. Certo che sono problemi, però sono problemi che dovrebbe la società affrontare, quindi, ma è anche il lavoro dell'uomo, perché deve stare in casa un po' di più l'uomo. Deve capire, perché sennò è inutile che diciamo che deve spartire la quotidianità. E queste cose qui, vedrete che la crisi economica e sociale ci porterà ad averle per forza, per forza. E sarà brutto, perché una cosa fatta per forza, anche se è giusta, diventa pesante e non accettata. Perché le ore in più che adesso ha l'uomo le passa fuori casa. Non basta quindi avere la possibilità, si deve avere un altro concetto di lavoro rispetto alla famiglia, non quindi problema il lavoro della donna, problema è il lavoro da conciliare con la famiglia, oppure c'è, cari amici, il celibato o il nubilato. È inutile, se uno sposa il lavoro, la politica o altre cose, non deve sposarsi. Io sono per il celibato dei preti, e dopo, se vogliono creare anche un sacerdoti di weekend, no? Sì, da weekend, cioè che lavorino il sabato e la domenica, no? E dopo combinino meglio che possono, perché ci sono tanti altri problemi, ma però non puoi fare il prete a tempo pieno con una famiglia, dove anche ormai, dove c'era il matrimonio di preti, anche cattolici orientali, ormai sparisce sempre di più anche il matrimonio. Non so se questo è un bene o un male, non mi interessa in questo momento, ma dico che è un problema più universale mettere insieme lavoro e famiglia, ecco. E poi l'ultima cosa, ma la lascio lì perché toccherò la prossima volta eventualmente, è proprio la, diciamo così, la crescita, la fuoriuscita, l'apparizione, ecco, non della Madonna ma della donna. Vedono la Madonna dappertutto e non riescono a vedere la donna. Anche questa non l'ho mai detta, non vorrei che suonasse male, ecco, ma io sono dell'idea sempre per l'ordinario, no? E l'ordinario è che se tu non ti accorgi di chi ti sta vicino, è un po' difficile che tu possa vivere bene appellandoti allo straordinario. Sei in balia dell'inganno, e mi fermo qui. Ecco, questo discorso è anche per chi si dice cristiano e dopo è uguale a tutti gli altri nella considerazione o non considerazione della donna, e anche la donna che non considera se stessa. Ritorniamo al discorso donna e maternità eccetera, confusa in maniera tale per cui non si riesce ad avere un vero partneraggio, no, nella vita, non la rispetti nella sua diversità, negli affetti, nella sessualità, nel modo di parlare, nella cultura, nel linguaggio, nella corporeità. Ecco, io credo che sia veramente uno scenario bellissimo che si può aprire e che andrebbe tutto a vantaggio della famiglia, della coppia prima della famiglia, perché poi sarebbe anche a vantaggio dell'amore e a vantaggio di chi si mette insieme con una donna, insomma, ecco. La immagino così, e siccome la immagino così bene sono anche felice, perché vuol dire che se ho rinunciato a qualcosa che stimavo, che ho sempre più stimato nella vita, e quindi spero sia credibile anche il mio celibato, ecco, insomma, perché non mi ha tolto ammirazione e anche stupore di fronte alla diversità, ma me ne ha aggiunto, perché ho avuto modo di conoscere molto molto molto, e pur non avendo in mia diciamo intimità niente, però era possibile vedere qualcosa che poteva essere testimoniato in un'altra maniera, cioè dal di fuori, ma però testimoniato. Non so se io mi sono fatto capire, cari amici, perché è densa sta storia per me, è molto densa, avrebbe così, ma abbiamo, se qualcuno di voi verrà ancora sotto altri punti di vista, potremmo approfondire le strategie di recupero, che appunto metteranno in evidenza alcune cose che ho già visto, già anche abbozzato, e poi anche con che alleanze, cioè in che ambienti potremmo trovare aiuto per poter avere una esperienza di coppia e quindi di famiglia anche sempre in progress, cioè che progredisca e non invece prenda la muffa, ecco, come proprio tante esperienze stanno a dimostrare. Contavo di parlare meno io anche stasera, ma il problema è che avete capito, no? Se si vuole andare un po' sotto certi concetti, non le puoi dire basta, no? Forse è sbagliato, ma non gli puoi dire basta. E non si può dire da una parte basta, bisogna che venga anche dall'altra parte adesso qualcosa. Io di queste serate le uniche cose che ricordo sono i dibattiti, e quindi perché a me paiono le cose più belle. Non è per spingere, non spingo. Invito Giorgio, grazie. La tua.
Io ho diversi esempi di amiche che hanno avuto, ad esempio, dei figli, due figli per esempio, o due amiche che hanno avuto due figli, e dopo aver avuto due figli hanno chiesto il divorzio, la separazione dal compagno.
Sì.
E un'altra amica che ha avuto un figlio, e dopo il figlio ha chiesto il divorzio dal compagno. Insomma, mi sono messo un po' nei panni di questi poveri disgraziati di mariti, mi sentirei un po' trattato come una sorta di toro da monta, nel senso di
resa, insomma, di resa.
Per la procreazione, per magari soddisfare un bisogno biologico che le donne e anche gli uomini hanno a una certa età, perché mi chiedo come mai dopo due figli possa la coppia rompersi in questa maniera qua, ed è una cosa che trovo ripetuta.
Sì, ma io credo di poter dire una parola qui, non lo dico subito però.
E mi viene in mente un mio film di Marco Ferreri che mi ha molto colpito, che è La Regina, sì, dove mostra proprio questa donna amante di religiosa che è Tognazzi, che fa proprio la parte di questo uomo che inizialmente viene conquistato da questa donna, poi ha avuto i figli, viene un po' svuotato da lì dentro fino addirittura a morire, quindi è un film molto tragico questo. Però la vedo come una devianza presente oggi questa.
Ma da che viene questa?
Da una parte c'è sicuramente una figura maschile prossima al fuco, cioè a questo insetto che serve per la procreazione e basta. Però dall'altra anche delle donne che cercano questo fuco per poi liberarsene e spellerlo dall'alveare una volta che... Anche a me, personalmente, in una relazione con una ragazza, non ci conoscevamo da tanto e lei pretendeva che si facesse l'amore senza preservativo. E io ne mettevo due perché non ci conoscevamo, e io ho detto, non ci conosciamo bene. Lei mi ha lasciato, è andata a farsi una vacanza nei paesi dei tropici ed è tornata con un compagno incinta.
Fanne un documentario perché vale la pena.
E io volevo sapere se è una
sì.
Cosa che a me preoccupa molto questa cosa, anche perché ho un'età in cui le donne sentono più questa esigenza e sì, questo pericolo di sentirsi anche usati, no? Come noi, magari gli uomini usano le donne sotto altri punti di vista, non voglio dire che noi i maschi sono i santi, le donne sono...
A parte il fatto che non tutti gli uomini sono uguali, non tutte le donne sono uguali, non tutti i momenti degli uomini sono uguali, non tutti i momenti delle donne sono uguali, che era la premessa a cui ho dedicato 5-10 minuti, che io ritengo la cosa più importante che si debba dire per poter creare un minimo di rapporti rispettosi gli uni degli altri. Ecco. Io però tengo buona questa perché non vorrei dedicare troppo tempo, quindi se altri vogliono intervenire. Sì?
Appena un accenno rispetto alla volontà, perché io la intendo come una cosa molto importante, che importi molto nella coppia, però a volte ho come la percezione che se non è affiancato da una buona dose di fiducia dell'uno nell'altro, riesca come depotenziata rispetto anche agli effetti che potrebbe avere. E volevo una sua considerazione.
Sì. Solo depotenziata, ma addirittura capita male, sì, come perché è gentilmente femminile, io sono rudemente maschile e dico anche strumentalizzata, no? Beh, dice, motivo di rottura anche, e perché in questo mondo tutto può essere visto purtroppo in negativo, quando anche magari parte in positivo, se uno non capisce. Se c'è qualche altra considerazione, sì?
Mi viene da pensare ogni tanto questo: se la famiglia non sia anche legata al concetto di famiglia, quindi la stabilità, anche a ritmi più lenti della vita, nel senso che stiamo vivendo periodi, diciamo, una vita sempre più accelerata da tutti i punti di vista, quindi si attesi a consumare tutto il più velocemente possibile, quindi anche i rapporti. Quindi anche il rapporto di coppia diventa un prodotto da consumare fino alla nostra epoca. Quindi la famiglia in tempi più lenti di vita complessiva, più lenta, regge di più, in momenti di vita più veloce anche la famiglia fa più fatica a resistere e a rimanere stabile. No? Questo perché tante volte, cioè, per esperienza, fino a un certo punto della nostra vita abbiamo visto una serie di coppie di amici, cioè eravamo contenti nel dire, bah, nel nostro giro di amici siamo ancora tutti insieme. Nel giro di 3-4 anni, alla soglia del tra i 50 e i 60, un sacco di coppie di amici si sono lasciate.
Sì.
Anche in maniera molto decente, però si sono lasciate. E quindi la cosa ci ha colpito. Avevo un'opinione in merito, o comunque un commento.
Sì. Sono due cose importanti, anche quella dei sessantenni. Sì?
Una domanda mi viene da alcune persone che conosco, alcune coppie che conosco. Quando ci sono momenti di crisi anche seria, spesso la donna è quella che si mette in discussione, parlo anche di un'età un po' più grande, forse quella di cui parlava il signore prima, e l'uomo spesso è una persona rigida che si chiude e che non vuole cambiare, e quindi spesso la donna deve in qualche modo tentare di salvare il salvabile, perché magari comunque ci crede. Mi domandavo proprio quando c'è una chiusura di questo tipo, come si può fare, come si può smuovere un po'. O l'uno o l'altro, ma in genere
sono
più gli uomini a essere ricchi.
Non so se sono.
È proprio un problema, tanto forse non lo vedono, o si pongono solo tutto per conto proprio, mentre appunto la donna tanto volte vede che forse con un piccolo aiuto da fuori si riescono a vedere le cose in modo.
Pensiamo al delicatissimo, perché fate conto di quello che ho detto in partenza, la diversità delle persone, che vuol dire anche diversità di cultura certe volte, diversità di educazione, diversità di... e dopo soprattutto una diversità che è alla base di tutti questi interventi, che tengo per ultimo, cioè lo dirò subito dopo. Questo secondo me. Altre cose... Sì.
Ultimamente abbastanza spesso, purtroppo, i fidanzamenti del weekend, cioè quelli che si frequentano solo il sabato e la domenica e durante le feste, le ferie, diciamo, in generale. Poi, siccome sono 5-6 anni che va avanti così, si sposano
e il giorno dopo divorziano, di fatto
un anno, ma se va bene,
sì. se va bene, sì.
Due mesi. A qualcuno ho detto, non sposatevi, andate a convivere, perché i danni è meglio farli minori possibili, perché cercate di conoscervi, perché gli innamoramenti del weekend non sono ordinari, non è la vita ordinaria, è la vita finta.
Sì, ma anche la convivenza di prova non è molto...
Ma dico perché il matrimonio dopo...
Non è molto di più del weekend. Beh, stando le statistiche, dopo sono tutti casi, anche qui non contraddiciamoci, perché tutto quello che è statistico non è che sia matematico, no? Ecco. Altri? Beh, allora mi cimento. Due donne, due figli e poi divorzio. Un'altra donna, un figlio e poi divorzio. Quest'altro dice no, senza vuole un figlio. Beh, quella che vuole il figlio è chiaro che vuole il figlio e non chi glielo fa. Io conosco quelli che adesso vanno fuori Italia, perché non c'è qui, ho visto che la Corte Costituzionale ieri ha dichiarato non costituzionale l'eterologa, no? Quindi l'uso di, diciamo, la banca del seme. Allora vai all'estero, e soprattutto se c'è per esempio una coppia omosessuale, due femmine, vanno all'estero, una delle due, decidono loro, fa la mamma, e il figlio viene da chi viene. Non è quindi soltanto il discorso, diciamo, delle due donne che quindi hanno un marito, cioè, proprio il problema della, fino a qualche anno fa non volevano i figli, no? Per la emancipazione. Oggi invece il figlio costituisce un elemento, ormai non so che percentuale altissima, anche le ragazze parlano che vogliono figli. Io trovo quasi nessuna ragazza, bazzicando molto, ma onestamente, per fare dei discorsi, no? Sempre per non fare equivoci, che dicono che è difficile trovare una ragazza che dica che non vuole figli. Difficilissimo adesso, mentre invece qualche anno fa, non tantissimi, dicevano io non voglio figli, oppure vedremo, ma con un grande punto interrogativo. Mi pongo un problema, Giorgio, che ho anche adombrato nelle mie parole, ma che tipo di rapporto di coppia c'è in quel caso lì? Cioè, non è il problema che ha fatto due figli e questo avrebbe dovuto cementare. Io sono dell'idea, l'ho detta anche, se non c'è prima una forte comunione, un prima non vuol dire per 20 anni, perché può essere 10 anni di fidanzamento da weekend oppure anche da convivenza o quel che vuoi, senza, questo è, purtroppo è una constatazione sempre più frequente, ti può stare 10-15 anni insieme senza aver capito proprio la sostanza di una coppia, cioè che è di diventare, come è stato detto, fiduciosa, amica, non so come si dice, solidale, che ci si capisca il volo, quindi insomma con tutte queste caratteristiche che sono la sostanza, secondo me, dell'amore, no? E che non è istintivo tutto, deve essere formato da una volontà. E quindi ecco un'altra cosa che non ho trovato molto nelle coppie, almeno da quel che ho capito io, dei discorsi chiari su questi punti, dei discorsi chiari. Se tu vedi i fascicoli, perché noi facciamo le cause con fascicoli di 200-300 pagine da morire, fare i giudici, che vuol dire studiare e basta, senza prendere soldi, amici. Io ho un CUD del tribunale di quest'anno, sapete quanti soldi sono? 86 euro, e non so da dove sono arrivati 86 euro con tutte le cause, con tutte le giornate, con tutti i folli, ma anche la carta no, ma noi siamo così, va bene così, posso dirlo con chiarezza, io ho fatto anche l'avvocato prima di fare il giudice, a dimostrare che non erano i soldi quello che... ci sono altri che prendono i soldi per una separazione, però è molto più di un... ancora c'è chi dice la Chiesa si fa pagare chissà cosa, si fa pagare anche niente, perché a noi, a me non da niente, e altri uguale, no? I giudici, seppure non dà spese per qualcuno che fa interrogatori eccetera, e dopo c'è qualche impiegato che deve essere pagato e robe così, insomma. Dopo però possono essere gente che va da avvocati extra che non stanno al listino, però della... è perché c'è la possibilità, approfitto per queste cose qua, nei tribunali ecclesiastici, del gratuito patrocinio. Chi non ha soldi va avanti lo stesso come quelli che li ha, insomma, ecco. Dopo ci sono delle... se vai a finire a Roma in terza, quarta istanza, allora le cose si complicano, perché non sai più che mondo è là. Speriamo che Papa Francesco metta il naso anche lì. Ecco, mi auguro. Io credo che sia la mancanza proprio di amore, la mancanza di rapporto anche nelle donne.
Questo tipo di rapporto ci sia usati a vicenda, si può dire.
Questo succede anche in altri tipi di amore, anche in altri tipi meno drammatici di queste, che sono drammatici questi. Sono drammatici perché voi figli, poi sai perché, che non so fin dove sia giusto che te le porti via le due figlie e lasci il padre molto 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 peggio di prima, perché non solo cioè, dopo non so io di chi sia la colpa o la responsabilità, meglio, perché parlare di colpa è solo Dio che sa quanta volontà c'è stata, ignoranza colpevole, perché c'è anche l'ignoranza colpevole. Ma però, diciamo, è abbastanza chiaro a me che manca il presupposto, ecco, per un amore. Cioè, manca la cultura, che io però l'altra volta dicevo, trovo dei segnali che potrebbero essere, ben fuori, ciao, buonasera, e che potrebbero essere positivi. Quello che la dottoressa prima ha elencato erano dei segnali, insomma, non è che tutto sia così, ma io trovo dei segnali, c'è una maggiore maturità, un desiderio, però dopo io, parlando di segnali positivi, dicevo la difficoltà di farli emergere queste cose positive, no? E tanto è vero che ci sono queste poi crisi, queste difficoltà, eccetera. Allora ecco che il terzo punto sarà come riuscire a rafforzare. Però è porsi il problema che non basta avere desiderio sessuale, non basta mettersi un'affettività non matura, un'affettività non provata, un'affettività non voluta, un'affettività che ragiona anche, che ragiona. Ma non mi pare di chiedere cose impossibili, perché in fondo tutti hanno cultura adesso, tutti vedono come vanno le cose. Il problema è che si è molto impregnati di una mentalità pessimistica, quindi il pensiero della volontà che può risolvere, e se mi permettete, per chi è credente, c'è anche la visione di una fiducia che è fede anche, che è anche fede. Io personalmente io non saprei dire fin dove c'è la volontà e fin dove c'è la fede, ma sono sicuro che io moltissimi momenti della mia vita mi affido più a Dio che ad altro, senza farmi sostituire, ma è una sorta di energia che diventa anche psicologica, non sempre efficace come psicologica, ma dopo nell'insieme della vita sai che c'è qualcuno che cammina con te, per cui io la vedo anche in maniera non bigotta la fede, come la vede la Sacra Scrittura, non la vede in maniera bigotta la fede, cioè io dico un rosario a te e tu mi dai una grazia a me, insomma, non è commerciale Dio. Ecco, questo io credo sia il discorso molto molto importante che sarebbe da approfondire. Ecco, e quindi la volontà, una volontà evidentemente che è affiancata da fiducia, però anche la fiducia è un rischio. Tutto nell'amore è un rischio, tutto nella vita è un rischio. È rischio, bisogna accettarlo. Quindi cosa viene prima? Tu non puoi farti la fiducia se non ti arrischi. Ma con cosa ti arrischi se non con la volontà? Una volontà illuminata, una volontà anche sostenuta dalla simpatia. Ma io ho visto che ci sono dei momenti del percorso di coppia in cui la simpatia non la senti rabbia, e nel contempo nella rabbia, io ho cercato di analizzare dai racconti infiniti che ho ascoltato, tacendo, perché è una rabbia che però, mentre ti dice l'insolenza verso questo e quest'altro, tu devi tacere, perché se tu dici sì, hai ragione, allora vedi che cambia bandiera immediatamente la rabbia. Perché nella rabbia c'è ancora sentimento, c'è ancora... Ecco, allora se c'è sentimento, se c'è... Mi seguite? Perché faccio fatica a seguirmi io, ma... Mi seguite? Perché è così però. Mi pare che sia così. Cioè nella rabbia c'è dentro anche tutta una serie di, come dire, di stimoli positivi per cui tu vuoi liberarti dalla rabbia, ma non sapresti liberarti da questo stimolo. Però non puoi andare avanti neanche così. Ecco allora l'impegno, il rischio, il dialogo, il parlare di queste cose. Io vorrei capire, ma proprio vorrei capire, di cosa si parlano i morosi 12 anni e dopo nel processo dicono: ma di queste robe non abbiamo mai parlato noi. Mai parlato di matrimonio, mai, sì, di cosa è amore, di cosa è, mai parlato, mai di cosa parlate, cioè non parlate, fate, ma dopo erano stufi di fare anche quello, perché sa, tutti i furori, se non sono sostenuti da motivazioni, da quella crescita nella diversità, eccetera, non durano, no? E allora vede che, ritorniamo lì, è che occorre avere una volontà mossa da qualche conoscenza, da qualche convinzione etica, la chiamiamo etica in senso lato, umana. Dopo, se anche religiosa, è un valore aggiunto. Se non è religiosa però in senso bigotto, ma in senso vero, in senso autentico, cioè di un Dio dell'ordinario, non il Dio dello straordinario, del miracolo, perché già la vita è un miracolo. La natura è un miracolo, il figlio è un miracolo, il pane è un miracolo, tutto è un miracolo. Allora l'ordinario deve dirti che Dio viene per quelle strade lì. C'è una frase in latino che cito in latino perché non mi viene bene in italiano: non in turbamento dominus. Il Signore non esiste nelle cose che turbano. Non è presente, è presente nella brezza della sera. Naturalmente in una situazione dell'Asia Minore doveva essere benedetta, come la brezza, mi ricordo a Roma, alla sera, era evidentissimamente una cosa che alleviava, quando studiavo a Roma. Ecco, non so se sono convincente in questa espressione fiducia o no, ma era, signora, sì, bisogno di ritmi più lenti, e questo ha bisogno anche di un discorso più lento, non adesso stasera. Cioè avevo previsto di parlare del tempo della coppia, della famiglia, i tempi, perché mi ricordo di aver parlato tante volte, di aver anche pubblicato un discorso sul tempo, la famiglia è il tempo, no? Che potrebbe essere la persona è il tempo, ma quando sono due persone c'è un motivo molto molto più complesso che ti fa rendere prezioso la considerazione sul tempo. È assolutamente vero. ritmi più lenti, direi tempi a disposizione, ecco. Dopo i ritmi vengono per forza più lenti se ti metti a disposizione l'uno dell'altro. Più lento potrebbe voler dire, insomma, non, adesso è un po' difficile parlare, ma perché c'è disoccupazione, ma però, insomma, lavorare un po' meno, perché abbiamo lavorato in questi periodi non sempre per necessità, ma per così, per ulteriorità. Lì è venuta fuori adesso anche la fatica di affrontare una crisi che ancora, secondo me, è all'acqua di rose qui da noi, non per tutti, ma dico per tanta gente è all'acqua di rose, ma dove morde, ecco, quindi e non si è preparati a lasciarsi mordere dalla crisi in questa maniera, perché si era preparati a, ecco, quindi i ritmi oggi sarebbero più lenti, ma lei crede che vengano usufruiti bene? Occorre avere un'altra idea del tempo e un'altra idea di coppia e dopo un'altra idea di famiglia. Per esempio, tanta gente anziana io sento dire: se tornassi indietro lavorerei molto meno e dedicherei molto di più ai miei figli e a mia moglie. Molti sento dire. Questo perché non poterlo incominciare prima? Dai, vediamo. Allora, che la famiglia si sfascia quando uno arriva a 60 anni, naturalmente si sfascia a favore di una donna più giovane, è veramente vergognoso. Si sfascia anche a 80 anni, ma la vergogna non è per il fatto che si sfasci, è per il fatto che come è durata in questi anni, che tipo di... quando si parla di violenza voi penserete sempre alla donna che muore, no? Uccisa o ferita o altro, ma io penso all'indifferenza dentro le famiglie. Guardate che secondo me la violenza più violenta è non considerare la persona. Io adesso che penso se posso dirlo o meno, cioè, mi ricordo, sì, oggi appunto, no, proprio il sapere di gente che vive in una coppia, dopo naturalmente avrà anche, guarderà anche i prati, le praterie circostanti nel frattempo, ma l'indifferenza assoluta per la propria compagna. Io non so come faccia questa persona. Vive per i figli e dopo appena può se la squaglia. Tante donne non vanno via perché non hanno i mezzi. Tanti uomini stanno perché non hanno la possibilità di... Conosco dei professionisti che non si dividono solo perché dovrebbero dimezzare, secondo quello che credono, il loro patrimonio, abituati a vivere in certo modo. Cioè, non è violenza quella vita lì. E i figli cosa respirano? Quindi, quando si sfascia a 60 anni, vuol dire che il matrimonio era sfasciato probabilmente molto prima. Insomma, poi si veda, diciamo in positivo, quanta gente a 60 anni si affeziona ancora di più alla propria moglie e al proprio marito. Forse dire la moglie che si affeziona al marito, ma io ho sempre quella davanti, che la moglie è donna prima di essere madre, quindi non deve far da madre al proprio marito, perché può trovare abituata a far da madre ai propri figli, poi fa da madre o badante al proprio marito. Ma non è di questa coppia che noi vogliamo costruire il futuro, non è possibile, dobbiamo trovare... Adesso non realizzeremo assolutamente l'ideale, però avvicinarci un po' a quello, sì. È la crisi, la donna si mette in discussione, l'uomo non vuole cambiare. Certo che è da vedere come la donna si mette in discussione, perché tante volte la donna si mette in discussione gridando contro il proprio marito, che è un mettersi in discussione, diciamo così, non del tutto favorevole ad un dialogo. Mettersi in discussione vuol dire avere uno stile di dialogo, e il dialogo vuol dire prima di tutto ascolto. E dopo, quando ci vuole un po' di rabbia, ma soprattutto se uno è nervosetto, magari sì, o vive con una persona calma, che va anche meglio qualche volta, perché siamo tutti e due nervosi, non so Salia, io certo non avrei scelto una donna troppo calma, però neanche troppo nervosa, quindi vedete, ho scelto di non salire, ho scelto fuori, no, non ho scelto per quello, stato fuori, però non mi sono mai immaginato. Io mi ricordo che prima di partire l'avventura da prete, non mi sono mai immaginato, non mi andava bene niente nelle tipologie che vedevo, non mi andava bene niente, non so se era una vocazione per via di esclusione, non credo, perché ho cominciato prima a pensarmi di fare il prete, ma beh, insomma, sarebbe anche questa una strada, no? Se una persona non arriva mai bene nessuno, io ho trovato delle persone ormai con un bisogno di rifacimento globale, no? Che dicevano, ma io ho la vocazione al matrimonio, campa cavalca, l'erba cresce, mi veniva da dire, perché se non trovi nessuno, che vocazione hai? Che vocazione, cosa vuol dire vocazione? È come che ho trovato ciascuno che ha la vocazione di fare i preti, però non trova nessuno che li crede, no? Un vescovo, a me che vocazione hai? E la vocazione è un fatto anche storico, giusto? Ecco, mettersi in discussione, vorrei quasi insistere sul fatto, non ti metti in discussione a 40, 50 anni se non ti sei messo in discussione prima, se non hai mai parlato in 12 anni di fidanzamento. Ma 10 anni o 12, sapete che storia lunga è? Provate a immaginarli. Si sposano poi per 2 mesi, di fatto, per poche settimane, no? Ma come hanno fatto a convivere insieme, non so, anche a convivere, senza mai parlare? Ma quando qualche volta penso alla rinascita, dico, rinascerei, tornerei prete, ma in età adulta, per capire prima quelle robe lì, no? Cioè, ma di cosa parlano i morosi? Ma di cosa parlano? Non parlano neanche di sesso, perché lo fanno, tutto e basta, ma alla maniera così, insomma, come viene, viene. Cioè, io non voglio insegnare niente a nessuno, però dire se va avanti così, tanto mi dà tanto, se dopo viene meno la benzina, vuol dire che qualcosa non funziona, no? Giusto? Quindi non parli, non fai bene il sesso, ma cosa fai? Domanda, cosa fai? Ed era una parte di vita importante, perché si sposano a 40 anni sta gente qui, no? Ma cosa fai quegli anni lì? A 40 anni io ero già stufo, 10 anni che a casa di studente, a trovare soldi, a parlare con i politici, sapete cosa vuol dire parlare con i politici? Non parlare lingue, io non so le lingue, ma quelle lingue lì le ho dovute imparare bene. Ecco. Cosa fai dai 30 ai 40 anni, cosa fai? Senza dire qui prima, perché hai fatto delle situazioni di laboratorio prima. Prima hai fatto il laboratorio, dopo hai trovato l'amoroso stabile. Ma mai parlato di questo? Dichiarazione giurata. Vabbè. Quindi mettersi in discussione un po' prima, se è possibile, insomma. Gli uomini non vedono. È vero, non vedono. Però chi è che educa gli uomini a non vedere? Le madri non le educano a non vedere. Le mogli fanno le madri tante volte, perché hanno paura di restare sole anche tante volte, adesso anche quella. Io capisco che dicendo queste cose voi potreste affermare, ma lei parla perché non è dentro. Arca miseria se non sono dentro. Perché almeno chi vive queste cose ogni tanto non ne parlerà, anzi non ne parla affatto. Ma se io mi trovo a parlare quasi sempre di queste cose, amici, volete che non mi faccia un'idea? Mi faccio un'idea, no? Ma dico, come fai a crescere uomini che non vedono? A tenertelo per mesi, anni, senza aiutarlo a vedere? È una responsabilità un po' grande, anche delle donne. Adesso le donne sono leader. sono spicce invece adesso, sono, gli uomini hanno paura delle ragazze. Uno dei motivi per cui tanti non si vogliono sposare e convivono è la paura. Ora non credo che la paura faccia maturare, eh? Oppure ti chiarisca le idee. La paura di sbagliare, la paura di non, eccetera, oppure non capire bene. Io credo di aver già detto di fidanzati del weekend, no? Potremmo parlare anche di questa realtà della tenerezza o altre cose, ma parleremo le prossime volte in termini un pochettino più, come, meno psicologici, cioè anche psicologici, ma anche un po' contenutistici, come vedete che tento di fare, non so se riesco, tento di fare, perché se si hanno motivi più robusti, anche poi l'efficacia del meccanismo psicologico può apparire meglio e anche più come dire, comprensibile e accettabile. Quindi io sono ben lontano dal non apprezzare la conoscenza dei meccanismi psicologici, però se non hanno un fondamento molto robusto nelle motivazioni di fondo e anche nelle singole motivazioni, diciamo così, delle parti del meccanismo, è un pochino difficile che entrino dentro la struttura delle persone. E nell'amore bisogna essere strutturati, non basta essere un po' così abbigliati, con l'abbigliamento di marca, no? Devi essere strutturato a fare la marcia lunga, sperando che duri, sperando, essendo, scommettendo che duri, ecco, scommettendo che duri. Ecco, signore e signori, prima che voi vi addormentiate, io vi ringrazio della vostra attenzione, non so se ci vedremo la terza volta, che parleremo di strategie di recupero, quindi di recupero e anche di partenza, insomma, no? Recupero dei significati da tutti gli elementi critici, eccetera, eccetera. Recupero vuol dire anche che non è mai posta la parola fine a un inizio amoroso, ecco. Perché io credo che l'amore è una cosa che non smentisce. Viene smentita, ma non è l'amore che smentisce. Siamo noi che smentiamo l'amore. Perché l'amore sarebbe fedele, l'amore sarebbe durevole, l'amore vorrebbe tutto. Come dice San Paolo in un magnifico inno, la prima ai Corinzi, capitolo 13, se volete leggerlo, che è bellissimo. Bene, io allora vi do la data del prossimo incontro, che sarebbe il 19 aprile, sempre alle 20:45, strategie di recupero. Continua il discorso in senso positivo, in senso costruttivo. Buonasera e grazie di nuovo. Pensato stare al suo proposto, bisogna che...